15 minuti sono difficilissimi, tantissime cose, poi non si sa bene dove stanno le cose importanti, se all'inizio, in mezzo o alla fine, quindi esattamente so che voglio dire alcune cose, forse le cose, alcune cose importanti stanno nella premessa per me almeno. La prima premessa è un ringraziamento, i ringraziamenti li facciamo sempre tutti, io mi va di ringraziare le persone che hanno aperto le case, ci hanno ospitato tanti di noi, è un gesto bellissimo che ci ha poco a che fare con con l'esperienza accademica che più spesso facciamo. A me sembra che questa cosa del fatto che delle persone, grazie tanto, che ci hanno aperto la casa, c'ha molto a che fare pure col fatto che abbiamo che qualcuno ha aperto uno spazio per parlare. Credo che fossero le parole di Raffaele che quando ha aperto ieri questo incontro. Stiamo qui dentro uno spazio che è aperto e per parlare, e per me questa sensazione di essere, come dire, accolto in un posto in cui si può provare a parlare, in cui ci diamo la missione di provare a parlare, mi fa molto bene, mi fa tanto piacere e vi ringrazio. La seconda premessa, che è collegata a questa, ma è un po' più, come dire, la prendo da un lato che vuole essere anche più, forse spero, divertente, è, come dire, nel ringraziare anche chi ha gli organizzatori, i colleghi, i ricercatori, eccetera, che hanno scritto generosamente questo testo, mi vorrei fare una, come dire, un complimento e una critica. Il complimento è che bella l'idea che ci fosse la colonna sonora, che chiaramente funziona benissimo la colonna sonora come titolo. Mi piacerebbe, come dire, c'è un pezzo in cui soggettivamente mi sento a disagio dentro questo titolo e con questa colonna sonora, è l'idea della tutta un'altra storia, nel fatto l'idea che dobbiamo costruire tutta un'altra storia, no solo un'altra storia. Non lo so, ho la sensazione che questo spazio di apertura che ci abbiamo a disposizione forse ha senso se riusciamo a costruire tante altre storie, come la citazione dotta, col minuscolo e al plurale, perché altrimenti ho la sensazione che il nostro lavoro di ricerca e anche questa sensazione che muove per tanti di noi la ricerca, no? Di stare stretto dentro l'etichetta che ci viene messa addosso, che sia quella sì, no, eccetera, eccetera. Però ho la sensazione che questa dire che dobbiamo scrivere sotto, dentro solo un'altra storia ci faccia cadere un po' in quella che, scusatemi l'elogio scherzoso che vuole essere scherzoso, ieri con Osvaldo dicevamo la trappola di Fabio Dei, cioè il fatto di finire dentro un discorso di critica che è necessariamente critica e che quindi, come dire, trova il suo antagonista, il maggiordomo cattivo, lo Stato, il potere, eccetera, eccetera. No, qua vicino c'è la libreria Ubik, mi risuonava in testa il rischio di io sono vivo, voi siete i morti, no? Ecco, io vorrei provare a praticare quella che, come dire, una ambiguità produttiva che gli etnografi spesso hanno la possibilità di fare, cioè quella di poter stare in diversi posizionamenti, sperimentare diversi posizionamenti, provare a mettersi nelle scarpe di tanti e di tutti. Provare, ecco, con tutta l'attenzione e il rispetto. È una speranza, evidentemente, è un tentativo. Io sto provando a fare ricerca su esitanza vaccinale, sto provando a fare ricerca con le persone che praticano concretamente questa scelta, non parlerò oggi della parte empirica della mia ricerca, un po' perché il tempo, ma anche perché mi interessava provare a fare un altro pezzo di questo ragionamento. Il pezzo di questo ragionamento è sulle categorie scientifico-politiche, no? Quindi, come dire, c'è il fantasma di Foucault che salta addosso, il sapere-potere, le categorie biomediche, eccetera, eccetera. In realtà vorrei provare a fare anche qualcosina di più, qualcosina anche di altro, cioè provare a capire da dove vengono le categorie, cos'è che produce le categorie e che cosa queste categorie producono. La categoria in realtà è una, è quella di esitazione vaccinale, che è una categoria che ha una sua storia disciplinare e politica. Non è la prima categoria che viene utilizzata nella letteratura scientifica per descrivere questo fenomeno. I lavori di tanti, cito quello di Elisa perché è il primo che io ho letto, ma insomma tanti lavori tracciano una storia delle categorie scientifiche. Di fatto il punto di partenza è la categoria di deficit. Per lungo tempo, almeno nella prima metà degli anni Ottanta, chi rifiutava le scelte vaccinali veniva interpretato come qualcuno che lo faceva perché c'aveva un deficit di conoscenza, quindi un'idea, come dire, per utilizzare le parole che abbiamo detto ieri, scientista di scienza, la scienza che è sicura di sé. Chi non segue quello che fa la scienza è perché gli manca qualcosa, è perché non sa, è perché non studia, è perché perché deve imparare, perché deve capire, no? Per me ha senso partire sempre da questo, anche perché, come dire, se le categorie, se nel dibattito scientifico e politico le categorie vengono superate, non è che, come dire, c'è uno switch definitivo, gli atteggiamenti si sovrappongono, no? Si citava anche ieri il famigerato Burioni. Non entro nella discussione della figura di quella, però mi fa sempre un certo effetto pensare che lo strumento della sua notorietà è il fatto che lui c'ha un blog che si chiama Medical Facts, no? Fatti contro gli ignoranti che non sanno i fatti. Poi dopo, chi sono gli ignoranti l'hanno descritto meglio gli altri colleghi di quanto non possa fare io. Ecco, la categoria di deficit viene in qualche modo dall'interno, dalle persone che studiano questo fenomeno, viene messa in discussione. Viene messa in discussione perché, come dice una studiosa, di fatto la categoria di deficit utilizzata dagli studiosi è un deficit in se stessa, cioè non permette di vedere quello che le persone effettivamente fanno, o meglio, non permette di vedere perché, come, quando le persone fanno queste altre scelte di rifiuto nei confronti del vaccino. Chiaramente siamo nella la fine degli anni 90, l'inizio del secolo, c'è stato il famigerato caso Wakefield in Inghilterra, in cui di fatto si era avuto la prova provata che anche la confutazione scientifica di un ragionamento non aveva prodotto effetti in termini di fiducia sulla vaccinazione. Da qua in poi nella letteratura si comincia a trovare l'utilizzo del concetto di esitazione vaccinale. Il punto di emersione o di legittimazione di questa definizione è nel 2014, perché nel 2014, qua sembra di fare le matriosche, ma un sottogruppo di esperti, di un gruppo di esperti dell'OMS, giuro che la genealogia è così, viene incaricato di fare un rapporto sull'esitazione vaccinale, di scrivere che cos'è per l'OMS l'esitazione vaccinale. E lo fanno, c'è il testo online, l'abbiamo, in tanti di noi insomma l'hanno visto. La definizione sono quattro righe, non è che è così articolata, però evidentemente rispetto al concetto di rifiuto è una svolta soprattutto per noi ricercatori sociali, perché dice tutta una serie di cose che aprono alla ricerca, perché dice l'esitazione intanto tiene dentro di sé una gamma di fenomeni diversi, non è soltanto il sì o il no, ma anche il fatto che io ne faccio alcuni, non ne faccio altri, mi rifaccio il mio calendario, a un certo punto ho un'idea, poi dopo la cambio. Quindi tutti i fenomeni semplicemente di non adesione precisa al calendario vaccinale proposto. Dice però di più, è un fenomeno che è specifico dei contesti, specifico della proposta vaccinale. Quindi di fatto che cos'è che dice? Il rapporto con la proposta vaccinale è un rapporto socialmente e culturalmente mediato. Certo che da un punto di vista di antropologi e sociologi è una bella scoperta, però di fatto per chi fa le politiche vaccinali è una scoperta. è una scoperta che apre a una produzione della letteratura infinita. Forse l'abbiamo fatta tutti questa sperimentazione, ma al di là della rivista che si chiama Vaccini, articoli sull'istituzione vaccinale se ne trovano, ci si potrebbe riempire un paio d'appartamenti o diversi gigabyte di memoria. È dentro questa letteratura, lo dico rapidamente, che tutta una serie di fenomeni sociali e culturali vengono esplicitamente connessi alla... Grazie. Alla vaccinazione, il tema del rapporto con le cosiddette medicine alternative, il tema del rapporto con le forme di, tra virgolette, rinaturalizzazione del parto, eccetera, eccetera. Quindi tutta una serie di universi sociali, di pratiche sociali che vengono collegate all'esitazione vaccinale. Qual è il punto dove vorrei arrivare? Il punto è che, da una parte, la finalità con cui questa categoria viene prodotta, o meglio, il modo in cui questa categoria viene utilizzata, è totalmente indirizzato a individuare, elencare una serie di caratteristiche che si associano all'esitazione vaccinale. Di fatto la maggior parte di questi saggi e la definizione del SAGE group, del working group del SAGE che fa questa cosa, lo fa in maniera esplicita. L'obiettivo è costruire un elenco di fattori che accompagnano o che possono determinare l'esitazione vaccinale. C'è, come dire, un realismo sociologico che fa impressione, no? Io guardo all'esitazione vaccinale, in realtà sto guardando a tutto quello che c'è intorno all'esitazione vaccinale, quali sono gli elementi che lo provano, schemini bellissimi nonostante il fatto che sia il 2014, perché? Perché l'idea è che io devo, scusate il termine inglese però viene facile, tailorizzare le politiche vaccinali, cioè devo fare delle politiche vaccinali che riconoscono le cause specifiche degli eventi, che mi sanno individuare qual è la chiave, che mi fa migliorare l'impatto delle politiche vaccinali. L'obiettivo è superarla l'esitazione vaccinale. L'obiettivo è metterle, come dire, fare in modo che si ritorni agli obiettivi di vaccinazione. Per me, come dire, da antropologo e al netto del mio posizionamento soggettivo e personale nei confronti delle proposte vaccinali fatte su di me e su mia figlia e mio figlio, però questa cosa qua mi ha fatto pensare, cioè questa è la categoria della scienza e della politica medica che legge i soggetti vengono letti soltanto se dicono sì o no alla proposta vaccinale. Io vengo dalla mia precedente esperienza di studio è sui gruppi Rom e come dire, la questione è che c'è sempre uno scarto netto fra quello che le politiche dicono che sono i soggetti e quelli che i soggetti dicono di se stessi. Quindi la mia idea è che questa qua è una categoria del pensiero di Stato, che va pensata così. È una categoria del pensiero di Stato nel senso che è una categoria che crea i soggetti come esitanti. I soggetti forse in parte sono esitanti, non voglio buttare tutta l'acqua della categoria, ma forse sono anche altro rispetto a essere esitanti, cioè forse fanno qualcosa di se stessi e della propria salute che prescinde dal fatto di essere esitanti, no? Prescinde dalla capacità di cattura di questo soggetto. Io cerco di utilizzare nel mio, come dire, nella mia cornice teorica, nel mio posizionamento, l'idea di immunità che in antropologia ha, come dire, fin troppi padri e madri nobili. L'idea però che i soggetti in qualche modo quando fanno una scelta sui vaccini producono strategie di immunità e nel fare questo mi rifaccio al concetto di un'antropologa medica che si chiama Sobo, che utilizza il concetto di refusal ripreso da Horner. Quindi qual è il tema per me? Il tema per me è capire, e di nuovo qua secondo me questo è lo spazio per la ricerca sociale, qual è l'immunità che altre scelte, le scelte diciamo così non conformi rispetto ai vaccini, costruiscono? Perché devo dire che qui è un piccolo spoiler, però nella mia ricerca empirica, peraltro fatta in alcune parti della Valseriana, l'immunità come dire, l'orizzonte di immunità e di salvezza che le pratiche alternative al vaccino costruiscono ha forme diverse. Sta dentro logiche, discorsi di contestazione alti nel senso che tengono insieme diversi livelli, il discorso, la critica al sapere, no, la critica alla strutturazione della sanità in Lombardia in modo particolare, eccetera, ma ha anche, continua ad avere anche quei tratti di individualismo, di salvezza soggettiva rispetto al rischio che sia la malattia da un lato che per come viene descritto e percepito il vaccino produce. Ecco, per me l'idea di ragionare sul concetto di produzione di immunità mi permette di guardare in maniera un po', ecco, aperta anche a quello che i soggetti fanno, e da questo punto di vista, insomma, è un'idea che devo anche alle persone con cui ho fatto ricerca, e finisco ringraziando, ecco, le persone che mi hanno raccontato le loro scelte. Grazie.